Sanità Informa, un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'Ufficio Stampa della Giunta Regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Buona giornata da Simonetta Mitola, benvenuti ad una nuova puntata di Sanità Informa, una trasmissione sulle ultime novità sul mondo della sanità e sulla tutela della salute. Subito qualche riferimento per mettervi in contatto con noi: c'è il sito regione.piemonte.it nella sezione Sanità, le pagine del televideo regionale Rai che vanno dalla 573 alla 578 e poi una casella vocale alla quale potete lasciare i vostri messaggi che risponde al numero 011 770 1264. Doppio argomento oggi, parliamo all'inizio di una rete piemontese che fornisce assistenza ai bambini e agli adolescenti che abbiano dei problemi di tipo neurologico o psichiatrico. Lo facciamo insieme al dottor Giampiero Vellar e alla dottoressa Francesca Ragazzo, rispettivamente il dottor Vellar, psicologo dell'ASD 12 di Biella e referente del sistema informativo della rete di assistenza neurologica denominato NPNet, ma poi ci spiegherete meglio in che cosa consiste, ma anche con la dottoressa Francesca Ragazzo, direttore della struttura di neuropsichiatria infantile dell'ASD 17 di Savigliano. Nella seconda parte della puntata invece parleremo, visto che siamo in estate, che tutti si avvicina il periodo delle vacanze e il sole ci colpisce con sempre maggior vigore, parleremo di come proteggere la nostra pelle dal sole e lo faremo in collegamento telefonico con la professoressa Maria Grazia Bernengo, direttore della prima clinica dermatologica dell'Università e della struttura complessa di Dermatologia 2 dell'ospedale Molinette di Torino. Ma prima di entrare nel vivo della puntata e di dare voce ai nostri ospiti presenti in studio, ascoltiamo una scheda preparata dalla nostra redazione che sintetizza i due argomenti.
Una rete di servizi viene in aiuto di bambini e adolescenti con disturbi cognitivi e di apprendimento. Si tratta della rete di assistenza neuropsichiatrica dell'infanzia e dell'adolescenza attivata nella nostra regione da alcuni anni. Le malattie con caratteristiche neurologiche e psichiatriche e i disagi psicologici interessano nell'età dello sviluppo una parte importante della popolazione piemontese. La costituzione di una vera e propria rete di tutela, quindi, fornisce uno strumento indispensabile ad affrontare tematiche così complesse. Ma oggi parliamo anche di come proteggere la nostra pelle dal sole. Esposizione selvaggia o solo in alcune ore della giornata e con le creme protettive? Questo è il dilemma che ci affligge. Intanto la Commissione europea ha disposto che le etichette dei prodotti solari siano più semplici e chiare e comuni a tutti gli stati membri dell'Unione. Abolite le scritte protezione totale o schermo totale, che non potranno più essere utilizzate perché nessun prodotto solare può proteggere completamente dalle radiazioni UV, mentre sono previste quattro semplici indicazioni: protezione bassa, media, elevata e molto elevata.
Sanità Informa.
Buona giornata allora a Giampiero Vellar, psicologo dell'AS 12 di Biella e anche referente del sistema informativo della rete di assistenza neurologica psichiatrica riabilitativa per l'infanzia e l'adolescenza. Dottor Vellar, ci spiega in che cosa consiste questa rete?
Innanzitutto buongiorno a lei e a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento. Allora, la rete di che viene definita con questo nome abbastanza lungo, rete di assistenza neurologica, psichiatrica, psicologica e riabilitativa per l'infanzia e l'adolescenza, è l'insieme di tutti i servizi del piemontesi che si occupano di neuropsichiatria infantile, e ricordo che sono 27, 22 sono nelle aziende sanitarie locali, mentre 5 si collocano nelle aziende sanitarie ospedaliere, e di tutti e di altri servizi, come ad esempio i servizi di medicina riabilitativa, che pur non facendo parte dei servizi di neuropsichiatria infantile si occupano di questi temi, e di servizi di psicologia di più recente costituzione, per cui diciamo è un panorama molto articolato e molto vasto che fornisce interventi a tutela sia dell'infanzia e dell'adolescenza, cioè nel periodo che siamo tra gli 0 e i 18 anni circa. Poi vedremo, dottoressa Ragazzo invece ci dirà che ci saranno anche altre fasce d'età,
sì,
interessate.
Dottor Vellar, come funziona proprio operativamente questa rete e chi può rivolgersi a voi per ricevere assistenza?
Ecco, Ricordiamo che le figure professionali che operano all'interno della rete sono sostanzialmente il medico neuropsichiatra infantile, a volte ci sono dei fisiatri, c'è lo psicologo, c'è personale addetto alla riabilitazione fisica, ci sono persone addette all'abitazione logopedica e altre figure di supporto come l'educatore o altre figure sanitarie. A questi servizi si può accedere in modo diretto, inviati per interesse della famiglia oppure inviati da altro personale sanitario come il medico di base o medici specialisti o addirittura da servizi sociali, o spesso incontriamo che sono a volte il passaparola, il vicino di casa che dice mi sono trovato bene oppure che invia a queste persone. Ecco, direi che per dare l'idea dell'articolazione, ecco, che c'è in regione, credo che possiamo parlare di circa 600 operatori che noi abbiamo registrato nel nostro sistema informativo, e sappiamo che è un numero sostanzialmente in difetto, per cui sono sicuramente di più gli operatori che si dedicano nella nostra regione a queste tematiche con professionalità ed esperienza.
Certo, ma in studio oggi è presente anche la dottoressa Francesca Ragazzo, direttore della struttura di neuropsichiatria infantile dell'ASL 17 di Savigliano. L'ASL 17 è stata incaricata proprio dalla regione Piemonte per la gestione del sistema informativo NPNet. Dottoressa Ragazzo, che età hanno le persone che si rivolgono a voi, e soprattutto che problemi di salute hanno questi ragazzi o questi bambini in tenera età comunque?
Saluto anch'io gli ascoltatori, buongiorno. La popolazione di riferimento della rete di assistenza è la popolazione da 0 a 18 anni. Abbiamo però circa 1800 soggetti che hanno più di 18 anni, che afferiscono a questa rete, prevalentemente persone che hanno fatto riferimento ai servizi quando erano in età minore e che rimangono comunque in carico per i loro specifici problemi di salute.
Ecco, quali sono nello specifico i problemi che affliggono bambini e adolescenti? Tra l'altro abbiamo sentito anche recentemente si parla di questi psicofarmaci che vengono somministrati già a dei bambini che risultano problematici quando in realtà magari sono solo i problemi della crescita. Ecco, che
Il ventaglio dei problemi di salute è ampissimo, non credo sia possibile elencarlo tutto, però per poter dare un'idea di massima diciamo che ci sono tutta l'area dei problemi neurologici dei bambini, che vanno dalle convulsioni, le epilessie, la cefalea e altre malattie neurologiche anche un po' più importanti, a tutta l'area dei problemi psicologici, che vanno dal leggero disturbo d'ansia alle difficoltà educative che possono presentare i genitori in bambini con disturbi di comportamento, diciamo in bambini più difficili, a problemi di tipo neuropsicologico e cognitivo più consistenti, come i disturbi specifici di apprendimento o i disturbi di attenzione, per passare poi alle patologie più complesse di tipo psichiatrico, che vanno dall'autismo alle psicosi schizofreniche o deficitarie, alle vere e proprie, a tutta l'area della disabilità, dove ci sono le paralisi cerebrali infantili, il ritardo mentale, le sindromi varie che comportano insomma disabilità anche più complesse.
Ecco, ma dottoressa Ragazzo, negli ultimi tempi queste sintomatologie sono aumentate, nel senso, oppure i ragazzi hanno sempre avuto questi problemi ma non venivano presi in considerazione e la nostra società è più attenta nei confronti di queste problematiche e quindi i ragazzi vengono seguiti molto di più?
Beh, sicuramente un po' tutto. C'è più attenzione al disagio, ai problemi dei bambini, c'è più richiesta di cura a fronte di varie patologie che emergano, di cui magari prima ci si occupava di meno. Le conoscenze scientifiche ci hanno consentito di comprendere meglio alcune difficoltà che i ragazzi hanno, riuscendo a fare diagnosi. Uno di questi è per esempio il disturbo specifico di apprendimento, l'area, tutta l'area delle dislessie o l'area dei disturbi di attenzione, che su cui attualmente si riesce a comprenderne meglio anche le cause, che non sono soltanto ambientali. Quindi per un verso riconosciamo meglio e diamo nome più preciso ai vari problemi. Per l'altro verso c'è una maggiore attenzione e una maggiore richiesta di aiuto, quindi forse più che un aumento effettivo c'è un aumento della comprensione, della visibilità delle difficoltà che i ragazzini hanno. I dislessici esistevano anche una volta, ma non ci si faceva niente. Ora i genitori chiedono di occuparcene, giustamente.
Dottor Vellar, quindi la maggior parte dei vostri pazienti sono appunto bambini o adolescenti. Quali sono le maggiori difficoltà che incontrate nel contatto con loro? Si dimostrano collaborativi oppure oppongono delle resistenze alle vostre terapie, al vostro intervento?
Ma direi sostanzialmente che le persone che afferiscono ai servizi, sto pensando alle famiglie, anche i ragazzi, magari superato una prima diffidenza iniziale nell'affrontare magari un nome, cosa che abbiamo visto, abbastanza complesso, articolato e un po' ostico, sostanzialmente poi hanno una buona fiducia, cioè e si avvicinano a questi servizi con una buona disposizione. Per cui direi che non ci sono difficoltà particolari, ecco.
Sì, quali sono le terapie che voi attuate? Che cosa, quando arriva un ragazzo, a che tipo di terapia viene sottoposto? Ci saranno probabilmente dei colloqui informativi, conoscitivi, e poi come prosegue il cammino di avvicinamento e di cura? Vengono poi effettivamente risolti i problemi di salute nella maggior parte dei casi?
Ma sul fatto della risoluzione del problema, probabilmente questa è una cosa un po' grossa, sicuramente vengono affrontati e vengono affrontati in modo differenziato, a secondo di quali possono essere le necessità dei bambini e delle famiglie che intervengono, per cui è credo facilmente comprensibile che l'intervento che viene attuato con un bambino che ha un problema di linguaggio, un problema di apprendimento sarà di un certo tipo, mentre è totalmente diverso un problema che di un bambino e di una famiglia che magari ha una grave patologia motoria, un grave ritardo cognitivo, per cui questo necessita di interventi di tipo specialistico che possono essere differenziati. Così come sono differenziati i problemi che possono essere trattati quando ci sono delle implicazioni con l'autorità giudiziaria, quando ci sono delle situazioni in cui la famiglia mette in atto in modo diciamo non appropriato, o ci sono delle situazioni di maltrattamento o per arrivare a situazioni molto più complesse di abuso, e qui le modalità di intervento sono molto più articolate, molto più complesse, sicuramente molto differenziate dalle altre. Ecco,
dottoressa Ragazzo, volevo proprio chiederle se sono previsti dei programmi o dei progetti particolari e differenziati in base alle caratteristiche delle persone che si rivolgono a voi.
Ecco, sicuramente. Io vorrei riagganciarmi alla domanda precedente relativamente alla collaborazione. La nostra utenza va divisa in due grandi gruppi. Il gruppo che richiede delle prestazioni di tipo clinico, che sono le visite, la logopedia, la fisioterapia, la riabilitazione cognitiva, cioè tutta l'area delle prestazioni che il cittadino chiede al servizio sanitario. Esiste poi una grande area di popolazione che sono quei soggetti che vivono in una situazione, i bambini che vivono in una situazione di rischio ambientale, cioè tutta l'area della tutela a cui faceva riferimento prima il dottor Vellar, che noi seguiamo insieme ai servizi sociali e in grossa collaborazione col Tribunale dei Minori. Quest'area di popolazione è chiaramente un'area meno disponibile alla
partecipazione e collaborazione,
alla partecipazione, certo. Perché più un intervento delle istituzioni che va verso questi bambini.
Dottoressa Ragazzo, la fermo solo un attimo perché c'è una brevissima pausa pubblicitaria. Sanità in forma, stiamo parlando della rete piemontese di assistenza neurologica psichiatrica riabilitativa. Torniamo subito dopo per finire questo argomento e passare alla protezione della pelle dal sole. Sanità in forma.
Sanità in forma.
Bentornati a Sanità in Forma. Oggi stiamo parlando della rete di servizi piemontese che viene in aiuto di bambini e adolescenti con disturbi cognitivi e di apprendimento. Lo stiamo facendo con Giampiero Vellar, psicologo dell'AS 12 di Biella e referente del sistema informativo della rete di assistenza neurologica, psichiatrica e riabilitativa, e con Francesca Ragazzo, direttore della struttura di neuropsichiatria infantile dell'AS 17 di Savigliano. Concludiamo appunto l'argomento con i due ospiti e intanto, collegata telefonicamente, c'è la professoressa Maria Grazia Bernengo, direttore della prima clinica dermatologica dell'Università e della struttura complessa dermatologia dell'U2 dell'ospedale Molinette, con la quale parleremo di come proteggersi dal sole. Ma appunto parlavamo con la dottoressa Ragazzo, se vuole darci qualche dato delle persone, dei bambini e adolescenti che si rivolgono alla vostra rete di assistenza.
Beh, noi abbiamo appena concluso il report del 2006 e nel 2006 si sono rivolti ai servizi di neuropsichiatria infantile, di psicologia, che vengono censiti con questo sistema 35.600 giovani, di cui 1.800 con più di 18 anni. E questo numero rappresenta il 5,5% della popolazione in età 0-18 anni.
Quindi un dato, abbastanza rilevante.
Di questi soggetti ben 9.000 presentano una disabilità e ben 4.000 sono seguiti in quell'area di tutela di cui si parlava prima, insieme al Tribunale dei Minori. Quindi sono, crediamo, dei dati assolutamente significativi. 8.000 di questi soggetti vanno a scuola con un insegnante di sostegno, quindi anche dal punto di vista, come dire, dell'impegno della scuola è un dato, noi crediamo, significativo.
Dottor Vellar, per concludere l'argomento, quindi questo sistema informativo della rete di assistenza, che cos'è e quali sono i vantaggi per le famiglie e per i bambini?
Allora, il sistema, che è stato oggetto di sperimentazione alla fine degli anni 90 ed è entrato a regime nei nostri servizi col 2001-2002, è un sistema di raccolta, un applicativo, se vogliamo dirlo in termini un po' pane e salame, un applicativo informatico che permette ai vari servizi di documentare le proprie attività e la casistica che trattano, e questo permette una miglior conoscenza del tema e permette di orientare le varie scelte formative, le varie scelte di strategia di politica sanitaria. È un aspetto direi quanto mai originale, perché è l'unica esperienza di cui siamo a conoscenza a livello nazionale, per cui grazie alla lungimiranza e la caparbietà degli uffici regionali, in modo particolare della dottoressa Maria Maspoli, che in questo ha creduto e si è sempre battuta per avere degli strumenti che fossero di supporto agli operatori, per cui non tanto ovviamente delle modalità per controllare cosa gli operatori fanno, ma un sistema per conoscere la complessità che abbiamo visto prima descritta dalla collega, per cui quanto più si conosce, quanto meglio si riescano ad orientare le varie attività nei confronti delle persone, e proprio sulla base di questa miglior conoscenza si stanno avviando e saranno sviluppati nei prossimi mesi e delle iniziative proprio per riuscire a garantire degli interventi efficaci ma sempre più omogenei, in uno spirito di equità rispetto alle varie popolazioni del Piemonte, in quanto che purtroppo un elemento di criticità è che a volte i servizi, essendo organizzati in modo non pienamente omogeneo, possono garantire delle attività in modo differenziato, e questo è uno strumento invece per cercare di migliorare questo tipo di aspetti.
Benissimo, ringraziamo Giampiero Vellar e Francesca Ragazzo e passiamo a parlare invece di protezione della pelle dal sole, e abbiamo in collegamento telefonico la professoressa Maria Grazia Bernengo, direttore della prima clinica dermatologica dell'Università e della struttura complessa dermatologia 2 dell'ospedale Molinette. Buona giornata.
Buongiorno a tutti.
Dottore, professoressa Bernengo, siamo in estate. Come possiamo regolarci per ottenere una tintarella invidiabile, evitando però i rischi della eccessiva esposizione al sole?
Allora, innanzitutto seguendo delle regole semplici ma assolutamente necessarie. Queste regole sono rappresentate dal non effettuare una esposizione troppo prolungata al sole, evitando le ore centrali della giornata tra le 11 e le 4, dove i raggi ultravioletti sono perpendicolari e come tali influiscono di più sull'epidermide, cercando di proteggersi soprattutto nei momenti di nuvole, in quanto i raggi infrarossi, che sono calorifici, non passano, mentre i raggi ultravioletti attraversano le nuvole e, mancando quella sensazione di calore che fa allontanare dall'esposizione, c'è più facilità di esporsi. La stessa cosa vale se è una giornata ventosa. Intanto bisogna tener conto che tintarella invidiabile. Questa è la causa dei danni che il sole ha provocato negli ultimi 20 anni, aumentando l'incidenza dei tumori cutanei.
Ecco, il sole è davvero quindi una delle cause principali dei tumori della pelle? Quali sono anche gli altri rischi reali legati a un'eccessiva esposizione?
Allora, è incontrovertibile il fatto che i raggi ultravioletti favoriscono la alterazione delle cellule epidermiche e quindi favoriscono l'insorgenza dei tumori cutanei. E i raggi ultravioletti hanno un'azione cumulativa nel tempo, quindi si accumulano di volta in volta per ogni esposizione, per cui a distanza di tempo possono insorgere epiteliomi, possono soprattutto questi che hanno avuto un notevole aumento negli ultimi anni.
Quindi la pelle conserva la memoria del sole, di tutte le esposizioni che noi abbiamo fatto nel corso della vita.
Le cellule dell'epidermide vengono alterate dai raggi ultravioletti, per cui viene alterato il DNA delle cellule, viene alterata la loro membrana cellulare, e quindi queste cellule a un certo punto possono trasformarsi in cellule carcinomatose.
La Commissione europea proprio molto recentemente ha sancito che scritte come protezione totale, schermo totale, non potranno più essere utilizzate, perché comunque nessun prodotto solare può proteggere completamente dalle radiazioni UV. Quindi lei quali consigli può darci per scegliere un prodotto protettivo più adatto alla nostra pelle e alla stagione?
Allora, questo non fa altro che ribadire un concetto che i dermatologi da anni suggeriscono ai loro pazienti, che non esiste un fattore di protezione totale che non sia un fattore fisico, quale l'ombra o quindi la non esposizione. Però i vari creme possono avere un fattore di protezione limitato. Ad esempio, quando troviamo 50, dobbiamo pensare che ben più del 50% delle radiazioni può oltrepassare quello lieve schermo fisico. È importante soprattutto che i soggetti stiano all'ombra. Ad esempio, anche attraverso i tessuti le radiazioni ultraviolette possono passare, così possono passare attraverso l'ombrellone o attraverso i vestiti, e come tale uno può anche acquisire una certa tintarella rimanendo all'ombra sotto l'ombrellone e eliminando i raggi più nocivi. Un'altra cosa importante è questo: le creme solari devono servire per proteggersi dalle scottature, non per prolungare l'esposizione solare.
Secondo lei, quindi, anche in inverno allora sarebbe opportuno difendersi dai raggi solari con creme protettive? Tutto l'anno dovremmo proteggere la nostra pelle?
A maggior ragione, soprattutto in montagna, perché l'altitudine, tra l'altro, ogni 100 metri di altitudine dà un rischio del 4% in più. Quindi più si va in alto nella montagna, più i raggi ultravioletti hanno un'azione negativa sulla nostra epidermide, quindi è assolutamente necessario proteggersi. Inoltre il riflesso della neve accentua questa alterazione e la penetrazione dei raggi ultravioletti.
Professoressa Bernengo, sempre più persone soffrono di eritemi solari, anche persone che non ne avevano mai sofferto, e l'impressione generale un po' di tutti è che il sole effettivamente bruci di più, sia più caldo. È dovuto all'effetto serra o è solo un'impressione generale?
Ma direi che questo è un discorso molto difficile, in quanto i veri danni sono rappresentati da una diminuzione dello strato d'ozono che si effettivamente con i gas si riduce progressivamente, e questo consente una maggior penetrazione dei raggi ultravioletti. In più, col passare del tempo, la cute diventa sempre più sensibile ai raggi, alle radiazioni ultraviolette. Quindi ci sono tutta una serie di fattori che si sommano. Non bisogna d'altronde dimenticare che molti farmaci che vengono assunti per le patologie più varie possono avere un effetto sensibilizzante nei confronti della luce, e come tale è sempre importante, prima di esporsi ai raggi ultravioletti, parlare con il proprio medico per vedere se tra i farmaci che si assumono ve ne sono alcuni che possono avere un'azione fotosensibilizzante.
Benissimo, noi ringraziamo la professoressa Maria Grazia Bernengo per questo intervento, direttore della prima clinica dermatologica dell'Università e della struttura complessa Dermatologia 2 dell'ospedale Molinette. Grazie professoressa Bernengo e buona giornata.
Grazie a tutti, arrivederci.
E ringraziamo anche i due dottori che sono rimasti qui in studio con noi, Giampiero Vellar, psicologo dell'AS 12 di Biella e referente del sistema informativo della rete di assistenza neurologica presso la Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, e la dottoressa Francesca Ragazzo, direttore della struttura di neuropsichiatria infantile dell'AS 17 di Savigliano. Buona giornata, grazie per essere intervenuti.
Buona giornata.
La prossima settimana l'appuntamento è con Codice 1. Grazie a tutti per l'ascolto. Un saluto da Simonetta Mitola e buona giornata.
Sanità informa.